motivo per tornare a casa anche con la voglia di fare altre cose, no? Di continuare a portare avanti sia la propria battaglia, ma di trovare strumenti per sostenere le tante altre battaglie che ci sono nei nostri territori. Tu, Alessio, prima dicevi, abbiamo iniziato a sentire parlare di Vicenza alla fine del 2006, dal Molino alla fine del 2006. Noi abbiamo iniziato a sentire parlare del Dalmolin pochi mesi prima di voi, ovvero nella marzo, nella primavera del 2006, anche se questo era un tema che gli apparati militari statunitensi, il governo italiano, l'allora amministrazione comunale di Vicenza già trattava da almeno 3 anni, no? E questo ha evidentemente a che fare con la passività di cui parlava anche prima Sara, nel quale vorrebbero immergere le comunità locali, no? Che non solo non devono partecipare ai progetti di costruzione o in caso dell'arco di costruzione dei propri territori, ma addirittura non sono neanche tenuti a conoscere cosa si prospetta per i propri territori. Due cenni su anch'io, magari su come sta andando, eccetera, anche per inquadrare un po' la situazione. Ricorderete tutti il 2007, appunto, in cui ci furono due manifestazioni importanti, quella del 17 febbraio, che ricordavi tu, con centinaia di migliaia di persone, proprio di storico, per Vicenza, anche nella sua dimensione di città, da sempre riconosciuta come un territorio, insomma, in fase di mobilitazione, era un concetto un po' astratto, poco conosciuto, ma non a caso Vicenza si era guadagnata nei decenni il nome di Sacristia d'Italia, perché era un po' quel posto in cui la DC prendeva voti a man bassa, in cui non c'era conflitto sociale, in cui si sperimentava nel mondo del lavoro la precarizzazione, la facilitazione del lavoro per la piccola industria, e in cui, guarda caso, però gli statunitensi il suo ruolo già ce l'avevano, perché poi quando noi parliamo di militarizzazione del territorio, a Vicenza parliamo di 50 anni di militarizzazione del territorio, dalla seconda guerra mondiale in poi, via via, un espandersi continuo che magari se ne parla meno, ma ha a che fare anche con l'economia del territorio, perché il primo centro di produttività a livello nazionale è stato aperto nel 1954 in Italia a Vicenza ed è stato finanziato con i fondi del piano Marshall. Nel 1954 hanno messo le prime tende degli statunitensi nell'area che adesso è da Eberle, nella quale stazionano da diversi decenni purtroppo. Questa grande mobilitazione, insomma, poi passato un anno, passato due, non se ne è più sentito parlare. In realtà Vicenza, di cose che sono successe ancora tante, c'è stato un referendum autogestito nel 2008, autogestito perché quello istituzionale che era stato messo in piedi dall'amministrazione comunale è stato impedito dal Consiglio di Stato, che 3 giorni, 5 giorni prima del voto l'ha annullato con una sentenza, ritenendo illegittimo un referendum consultivo nella quale i vicentini potessero semplicemente esprimere la propria opinione, perché tutto si trattava senso consultivo, e quindi c'è stata questa esperienza molto particolare di questo referendum autogestito che però ha portato alle gazzelle, che avevano piazzato davanti ai seggi veri 24.000 persone a votare, con centinaia di persone che avevano allestito i gazzelle, eccetera, quindi con un qualcosa anche di significativo dal punto di vista proprio della partecipazione popolare. C'è stato poi, e questo è il lascio se vogliamo dolente, l'avvio di cantiere all'inizio del 2009, no? E qui poi torneremo anche a parlare di cosa significa militarizzazione del territorio, perché di fronte all'avvio del cantiere si è anche palesata, diciamo, la strategia anche militare, poliziesca, messa costruita appunto per impedire che qualunque forma di dissenso a questo progetto potesse esprimersi poi in maniera compiuta, in maniera pratica, in maniera di lotta quotidiana. E oggi lo stato delle cose è che, piaccia o no, il cantiere è lì, bello piantato, con le sue 20 gru, le sue palazzine che crescono e vanno su circa di un piano al mese, perché poi loro sono molto veloci a costruire, non ci metteranno 69 anni di certo. E, però, qui mi allaccio un po' al ragionamento che faceva Ezio prima, vittoria e sconfitta, dall'altra parte, ovvero al di là del filo spinato, c'è tutta un'area verde di 600 e rotti mila metri che nel 2006, quando furono presentati i progetti, era all'interno del recinto militare, non i progetti presentati in Italia, perché in Italia parlavano di una parte, ma i progetti ufficiali depositati al Senato statunitense per l'area di dove essere area di espansione per gli statunitensi, perché poi in questi 50 anni cosa è successo al centro? Che da un pezzettino di terra che loro avevano preso, poi via via ingloba la palazzina civile, prendi il tratto per fare l'ingresso, eccetera, la base si è moltiplicata nei decenni, no? E loro avevano già previsto un'ulteriore area di espansione in cui era possibile realizzare una pista di volo che sarebbe andata benissimo per quegli aerei senza pilota che adesso stanno facendo disastri in Afghanistan. Tanto è vero che per quel territorio lì avevano già commissionato la bonifica bellica. Perché la bonifica bellica? Perché nella seconda guerra mondiale, quello era un aeroporto utilizzato dai tedeschi, ci furono bombardamenti devastanti degli statunitensi che fecero tra l'altro centinaia e centinaia di morti, e quindi lì sotto è disseminato di bombe della seconda guerra mondiale. Dove è l'area di cantiere che gli statunitensi hanno bonificato, e anche quest'altra area che dovevano bonificare, che erano già commissionate, che adesso non bonificheranno più. Perché non bonificheranno più? Perché nel frattempo quell'area, e questo è un dato secondo noi importante su cui vogliamo lavorare, quell'area sarà demanializzata, è di proprietà del Ministero della Difesa, diventerà breve, più o meno breve lo vedremo, perché poi le procedure burocratiche non si sa, però deve diventare un'area civile, verrà consegnata ufficialmente alla città e diventerà quello che noi chiamavamo nel 2007 il Parco della Pace, quando proprio lì piantavamo, e alcuni di voi se lo ricordano, 150 alberelli, a dire che quell'area deve diventare un parco. Certo, non è il fermiamo dell'USPE che avremmo voluto mettere in campo, ma è comunque dal nostro punto di vista un punto di partenza e di ripartenza. Perché? Perché quello era la prima area, il primo territorio di Vicenza dalla seconda guerra mondiale, riconvertito da usi bellici a usi civili. Non era mai successo. Prima gli aerei militari si espandevano, crescevano, gli aerei civili diminuivano. Adesso questo è il primo territorio da cui i militari sono costretti in qualche modo a ritirarsi, e lo fanno evidentemente perché c'è stata una mobilitazione tante donne e tanti uomini a Vicenza, ma non solo a Vicenza, più in generale in tutta Italia, sulla questione del Dalmolino. Lo fanno per gentile concessione su via di Andi il Fraterello, ma che pure faceva tanto comodo. E perché quello spazio per noi rappresenta, essendo proprio lungo il filo spinato su cui gli statunitensi fanno il loro recinto, il luogo non solo metaforico, ma per noi anche pratico di mobilitazione contro la militarizzazione e contro la guerra del territorio, ben sapendo e anche avendo esperienze, noi abbiamo avuto più volte ospiti anche dall'estero, perché poi la militarizzazione del territorio delle basi statunitensi in particolare, come sapete, riguarda molti paesi e molte comunità, non solo l'Italia, ben sapendo che queste sono lotte che hanno bisogno di tempo, di costanza, di pratica e sempre di nuove invenzioni. In questo quadro, e per entrare un po' nel tema della serata, io credo che l'esperienza che portiamo noi in militarizzazione ha due lati che si intrecciano tra loro. Il primo è la militarizzazione che riguarda proprio la presenza di un esercito, per di più straniero, sul proprio territorio. E questa presenza evidentemente ha delle conseguenze sulla vita quotidiana della nostra città, perché quando i bambini la mattina vanno a scuola incrociano i soldati che corrono con tutti i mezzi che li stanno in spalla, perché c'è una parte di territorio che non solo è sottratto a noi, di cui noi non possiamo usufruire perché non possiamo entrarci, ma in cui addirittura succedono cose che sono totalmente fuori dal nostro controllo, di cui noi non sappiamo cosa, non solo noi, neanche gli amministratori, neanche il governo, eccetera, nessuno sa cosa succede lì, e quindi voi capite che lo stesso concetto di governo del territorio viene messo in scacco da questa presenza, che per di più, se riprendete una mappa del territorio di Vicenza, è concentrica intorno alla città, perché non c'è solo da noi, c'è anche l'aereo che era la storica, ma poi ci sono le strutture sotterranee su tutto il livello, ci sono una marea di depositi piccoli, medi, grandi nelle zone industriali, quindi gli statunitensi mettono a cartello aree militari e vieto d'ingresso, e lì dentro nessuno sa più che cosa avviene. Ha dei risvolti ovviamente sulle stesse notti della città di Vicenza, perché il problema dei soldati che tornano dal fronte è un problema che la stampa non ne parla, ma qui Vicenza vive quotidianamente, vive spesso, insomma, i locali notturni nella quale succedono visse, succedono sono persone ubriache, eccetera, è una cosa quotidiana ed è una cosa problematica evidentemente per la città di Vicenza, no? Perché poi si tratta di persone che magari sono tornate sconvolte dai fronti di guerra, che sono gli statunitensi ne parlano ogni tanto nei loro giornali di cosa succede purtroppo in questi casi, in Italia non se ne parla, ma questo fa parte della quotidianità della nostra città. L'altro lato della militarizzazione è quello che magari hanno conosciuto anche gli abitanti di Chiaiano, della Val di Susa, eccetera, ovvero è il tentativo di bloccare le mobilitazioni delle persone attraverso l'uso degli apparati di polizia. E questo, secondo me, non tanto nelle dinamiche di confronto nelle piazze, no? Anche noi abbiamo avuto, come in altri territori, alcuni episodi in cui siamo stati picchiati, in cui siamo stati trattati male, in cui alla gente veniva detto tu non puoi fare il cittadino, non puoi riunirti in più di tre persone in questo luogo di strada perché qui non ci puoi stare, eccetera, eccetera. Ma credo che quello che davvero sia poi qualificante anche per il nostro ragionamento, e che su cui secondo me dobbiamo ragionare, è non tanto la militarizzazione come espressione di potenza, no? Di respingimento delle mobilitazioni, ma a livello del controllo che viene costruito sopra e contro le mobilitazioni dei cittadini. E che io credo anche gli altri, ma noi abbiamo vissuto anche con abbastanza, insomma, difficoltà, ed è quella di avere i telefoni intercettati, la Digos che ti segue ovunque. Io ricordo, abbiamo fatto riunioni che facciamo settimanalmente, credo, io capita di fare riunioni a casa di qualcuno per questioni che è più comodo, perché insomma l'abbiamo intuito anche noi che al presidio magari c'è qualche orecchio elettronico che ascolta. Fai le riunioni in campagna e ti trovi, al di là del lato magari ironico di trovarti il funzionario della Digos che spunta dal campo del pannocchio, e questo però ti dà anche l'idea del livello del controllo a cui cittadini qualunque, perché poi siamo donne e uomini, insomma, che abitano nel nostro territorio, che vogliono fare qualcosa per il nostro territorio, mica potenziali e pericolosi criminali, no? Vengono sottoposti al controllo, e questo secondo me è un dato della militarizzazione di cui magari si ragiona meno, perché è meno visibile del manganello, è meno visibile dei poliziotti schierati in assetto antisommossa, ma che ha un ruolo centrale e pesante nella militarizzazione della nostra vita quotidiana, perché significa non potersi più muovere in libertà, non poter più discutere in libertà, non poter più pensare di vivere e attraversare il proprio territorio in libertà. Per cui questi sono i due lati, diciamo, che poi capite che poi si intrecciano, no? La militarizzazione come esercito che ha fatto il suo accampamento nel nostro territorio, quindi vive con le sue regole, perché è un accampamento, ma è un qualcosa di integrato con il tessuto sociale della città, e la militarizzazione invece intesa come controllo della città, come controllo della mobilitazione, come controllo di quello che fanno i cittadini, che sono due cose che poi vivono l'una dell'altra per fare cosa? Per fare della nostra città di fatto uno strumento utile a fare quella guerra in un posto terzo. Queste credo sono in sintesi le ragioni per le quali a Vicenza io credo si sia creata una mobilitazione così importante in passato, ci sia tutto sommato anche oggi, nonostante il cantiere, nonostante tutta una grande attenzione, una grande voglia di continuare a ragionare su queste questioni, anche perché poi hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, no? Cioè non è semplicemente il centro commerciale che viene costruito distrugge l'ambiente, mi fa un pugno nell'occhio, eccetera. No, è anche la guerra in altri paesi, è la limitazione della mia libertà, è la presenza di armi e militari nel mio territorio, per cui è tutto un insieme di questioni legate alla militarizzazione che hanno fatto sì che quella che era la sacristia d'Italia ha fatto un pizzico d'orgoglio, non tanto in realtà, però un pizzico sì, per iniziare a dire no, questo sistema di cose, questi meccanismi, anch'io voglio dire la mia parola. Di fronte a questo abbiamo incrociato altre forme di militarizzazione che sono quelle che poi tanti altri, poi la sensazione è che ci sia un rimando, una sperimentazione continua, no? Le forme di opposizione ai movimenti sociali, dalla Valdistusa, la Vicenza, Pegliano, all'Aquila, sono in realtà tutte esperienze che rappresentano, che hanno un legame tra di loro, no? E che rappresentano forme sempre nuove, sempre più raffinate per controllare la creatività delle persone, la creatività dei movimenti.